23 settembre 2022. Pacchetti, bonda elettorali, o del perché le elezioni non sono solo una questione di matematica. Di Piero Fabbri. Nel sentire comune c'è una sorta di convinzione che si rinnova a ogni elezione, è sintetizzabile nell'idea diffusa che, visto che la sola cosa importante di ogni votazione sono i voti, a condurre la delicata operazione di conteggio siano, o dovrebbero essere, i matematici. È una convinzione errata sotto almeno tre prospettive diverse. La prima è che a tirare le somme siano dei matematici. Non è così, e tutto sommato questa è buona notizia, perché è errata anche l'idea che i matematici siano le persone più adatte a contare. È un errore in cui è facile, quasi naturale cadere, ma resta di fatto un errore. I matematici veri lavorano assai più spesso con oggetti diversi dai numeri, e quasi sempre, se davvero hanno bisogno di contare qualcosa, delegano prontamente il lavoro ad altri, macchine o esseri umani che siano. Lo sbaglio più grave è però, con ogni probabilità, quello di presupporre che a essere significativi in una elezione siano soltanto i voti. È almeno altrettanto importante tenere conto del modo in cui i voti sono contati, aggregati e finalmente, dopo un processo spesso complicato e talvolta esoterico quasi quanto una operazione di alchimia, trasformati in seggi e relativi occupanti. 20. Lo si comprende facilmente partendo da esempi sportivi, anche se si è ingenuamente portati a considerare una vittoria sportiva come ubbidiente al semplice calcistico criterio del vince chi fa più gol. Tutti i giocatori di tennis o pallavolo sanno benissimo che è possibile perdere un incontro pur facendo un numero di singoli punti superiore a quelli dell'avversario. Se una finale di Wimbledon finisse con una vittoria per 3 set a 2 ottenuto nella forma 0-0-6, 0-0-6, 7-6, 7-6, 7-6, il perdente sarebbe molto arrabbiato pensando di aver vinto 30 game contro i 21 dell'avversario, e magari con una differenza di punti singoli ancora più eclatante. È qualcosa che sanno assai bene Al Gore e Hillary Clinton, che hanno perso le elezioni presidenziali americane pur avendo raccolto più voti popolari dell'avversario di turno. Ma l'importanza dell'aggregazione dei voti è solo uno dei molti aspetti di un sistema elettorale. Passando dal tennis alla Formula 1, è ben noto ai tifosi dei Gran Premi che il primo classificato incassa 25 punti in classifica, ben 7 in più del secondo che ne prende 18, e che questi sono solo 3 in più del terzo, e le differenze continuano a crescere con il calare delle posizioni di arrivo. Servono ad amplificare l'importanza delle vittorie rispetto ai piazzamenti, e alcuni sistemi elettorali fanno qualcosa di simile introducendo i cosiddetti premi di maggioranza. In buona sostanza, il modo in cui si contano i voti è fondamentale, ed è facilmente adattabile alle diverse esigenze. Proprio per questo è anche estremamente soggetto a manipolazioni truffaldine. Si può badare anche solo durante le operazioni di definizione dei collegi elettorali, ed è pratica abbastanza diffusa visto che ha dato origine a un termine che la indica, almeno quando è particolarmente viziosa, il gerrymandering. Questo consiste nell'artificiosa costruzione dei collegi elettorali in modo tale da favorire una determinata parte politica a scapito di un'altra. Geometria nel senso più diretto e bieco del termine, realizzata tracciando sulla mappa confini e suddivisioni al solo fine di rendere meno sicuri i collegi roccaforte della parte avversa e blindando i propri. Il nome deriva da Elbridge Gerry, soprannominato Salamander, Salamandra, da cui il nome della pratica ottenuto per crasi tra cognome e soprannome, che nel 1812 disegnò una mappa dei collegi elettorali del distretto del South Essex nel Massachusetts, così spudoratamente parziale che i caricaturisti dell'epoca ebbero gioco facile nel riprodurla satiricamente nella forma di una sorta di dragone avvoltoio. Originariamente pubblicata sul Boston Sentinel, questa è la vignetta disegnata da Elkanah Tisdale 1771-1835, che ha portato a coniare il termine gerrymandering. Queste circoscrizioni del Massachusetts furono così disegnate per favorire i candidati del partito del governatore Elbridge Gerry nel 1812. Pubblico dominio, come contare i voti, insomma, è questione estremamente delicata, e a regolamentarla è chiamata una decisione politica, più che le leggi della matematica, ovvero un'apposita legge elettorale. È però importante notare che esiste anche un'ulteriore difficoltà, oltre al mero conteggio dei voti espressi, quando le elezioni in questione sono le politiche di una repubblica parlamentare, e si tratta di un problema che abbastanza curiosamente ricorda uno dei principi fondamentali della fisica moderna, il principio di complementarità. L'importanza del principio di complementarità non è mai abbastanza ribadita, è stata una svolta non solo della fisica quantistica, ma della scienza tutta. E sì che ha una storia assai lunga, soprattutto in merito alla natura della luce, è fatta di onde o di particelle. Non sono bastati 4 secoli di esperimenti per risolvere il quesito, nonostante siano le maggiori menti della fisica a affrontare la questione. Isaac Newton, Christian Huygens, Augustin Jean Fresnel, Albert Einstein, Louis de Broglie hanno portato acqua chi all'uno chi all'altro dei due partiti, ma il problema rimaneva comunque irrisolto, una sorta di pareggio assoluto e sempre più inspiegabile. E allora succede quello che sempre succede in fisica, se una cosa è vera e non la si sa spiegare, la si promuove a principio, si incarica dell'ufficializzazione Niels Bohr, e lo fa qui in Italia, a Como, nel 1927, bisogna rassegnarsi, afferma il grande danese, all'idea che la natura ondulatoria e quella corpuscolare convivano serenamente in tutte le componenti della materia, e che non è possibile osservarle contemporaneamente. Dal punto di vista e vista dell'epistemologia, il principio di complementarità è importante soprattutto perché rientra nella famiglia dei principi che mettono limiti alla conoscibilità. Lo fanno anche altri assunti rivoluzionari della fisica novecentesca, che sembra vittima di una sorta di contrappasso, come se dovesse pagare con gli interessi l'ottimismo positivista dell'Ottocento. Il principio di indeterminazione di Heisenberg, il principio di sovrapposizione e in matematica i teoremi di incompletezza di Gödel deportano in un modo o nell'altro lo stesso frustrante messaggio. La natura sembra essere molto meno meccanicistica di quanto si credeva e sembra voler restare almeno in parte inconoscibile. L'altro aspetto sorprendente del principio di complementarità, meno filosoficamente rivoluzionario ma quasi altrettanto significativo, è quello al centro di questo articolo. Assumere che i componenti dell'universo abbiano natura sia ondulatoria che corpuscolare e che queste forme siano di volta in volta sfuggenti o dominanti è particolarmente coraggioso perché poche cose sono diverse costituzionalmente e radicalmente diverse quanto lo sono un'onda e una particella. Sotto molti aspetti sembrano proprio la contraddizione l'una dell'altra. L'onda è infinita, percorre l'asse cartesiano delle ascisse con sublime e armonioso ritmo in un ripetersi costante e senza fine, mentre la particella è assimilabile a un punto materiale spazialmente ben definito. Diversissimi, insomma. Ma se la natura persiste nel dire che sono due aspetti complementari e coesistenti della materia, come fare per trattarli e studiarli? I fisici hanno trovato presto la soluzione, si tratta sostanzialmente di un espediente matematico, ma soddisfa pienamente le esigenze a cui è chiamato. È un compromesso ideologico, è come se si prendesse l'onda infinitamente estesa e la si comprimesse schiacciandola in un punto piccolissimo, insomma riducendola più o meno alle dimensioni del corpuscolo. Ognuna delle due componenti otterrà guadagni e perdite, l'onda rinuncia alla sua infinita estensione, ma riceve in cambio una posizione spaziale ragionevolmente definita, il corpuscolo rinuncia alla sua perfetta finitezza e localizzazione, ma acquisisce tutte le magiche proprietà fisiche onde, come la possibilità di produrre interferenze e diffrazioni. Il risultato di questa ardita costruzione compromissoria è lo sfuggente e quasi mistico pacchetto onda, uno dei protagonisti assoluti della meccanica quantistica. Nelle repubbliche parlamentari come l'Italia, le elezioni politiche sono affette da un principio di complementarità non troppo diverso, devono in qualche modo assicurare la governabilità del paese e al tempo stesso rappresentare la nazione sui banchi del Parlamento. A dire il vero è così nella pratica, non nella teoria costituzionale. I padri costituenti hanno incaricato il popolo solo di eleggere alle camere i propri rappresentanti, per di più senza vincolo di mandato, per affidar loro il potere legislativo, non quello esecutivo. Insomma, anche se ormai quasi tutti sembrano essersene dimenticati, gli elettori italiani non sono chiamati a eleggere il loro governo, e accusare un presidente del Consiglio di non essere stato eletto è un po' come accusare uno chef di non saper apparecchiare una tavola. Di solito lo sa fare benissimo, ma non è una delle competenze che deve avere per forza. Ma è inutile appellarsi troppo alle questioni de iure quando de facto il governo deve avere la fiducia del Parlamento. Se il Parlamento cambia sensibilmente, cambia immancabilmente anche il governo. Confrontare i sistemi di voto per migliorarli di Guru Prasad Madhavan, Charles Phillips, Rino Rappuoli, fratto nature che lo si voglia o meno, ci si ritrova così nella condizione in cui un medesimo evento, le elezioni politiche, sono chiamate a garantire due aspetti diversi e drammaticamente complementari, la rappresentatività e la governabilità. Non è difficile capire quanto i due aspetti siano contrastanti, proprio come le onde e i corpuscoli. Risulta particolarmente evidente se si applica il metodo che spesso usano i matematici, ovvero quello di analizzare i casi limite. La governabilità perfetta è stata spesso realizzata nella storia degli uomini, è quella in cui le mansioni di governo sono affidate per intero a un solo individuo. Monarchie assolute, imperi e dittature sono tutte coniugazioni della governabilità perfetta. Re, imperatori e dittatori possono certo avere problemi nel gestire uno stato, ma non di governabilità. Ben più difficile, e probabilmente mai davvero realizzata, è la perfetta rappresentatività. La si potrebbe avere solo quando ogni singolo cittadino è rappresentato in Parlamento, ossia quando il Parlamento è composto da tutti i cittadini. Si può essere tentati di citare, per esempio, l'Atene dell'età dell'oro, spesso chiamata a primo esempio di Stato democratico, ma, pur con tutti gli innegabili meriti, anche quella K, lambda, eta, sigma, alfa, ecclesia, assemblea del popolo, era lontana dalla rappresentatività perfetta, basta ricordare che non erano considerati cittadini gli schiavi e le donne. E così come la governabilità assoluta non ha di fatto alcun bisogno di essere rappresentativa, anche la rappresentatività perfetta non ha bisogno del governo, la sua realizzazione comporterebbe una sorta di ideale anarchia in cui ogni essere umano è al tempo stesso libero di scegliere ogni dettaglio della sua vita, cosa che però implica un altrettanto pieno e rigoroso rispetto della libertà di scelta altrui, arricchita da un reciproco desiderio di collaborazione di tutta la comunità. A differenza delle dittature, sembra ancora ben lontana dall'essere realizzabile. Se non si vuole il collasso in uno dei due estremi, allora è necessario trovare qualcosa che svolga il ruolo svolto dal pacchetto Bonde nella meccanica quantistica, e il candidato ideale per questo è ovviamente un'equa legge elettorale. Non si potrebbe anche in questo caso, come già fatto per il pacchetto Bonde, chiedere aiuto alla matematica? Sarebbe bello poter rispondere di sì, ma sarebbe una bugia. Nelle applicazioni alla vita reale, la matematica funge soprattutto da strumento, e gli strumenti, se ci si passa la boutade, sono ovviamente strumentalizzabili. E poi ci sarebbe sempre il teorema dell'impossibilità di Arrow, che tanto per cambiare, non porta buone notizie a coloro che si preoccupano per il deficit di rappresentatività implicato da gran parte dei sistemi elettorali. Si chiama così perché è stato dimostrato da Kenneth Arrow, economista, a dire il vero, non matematico, ma anche vincitore di un premio Nobel nel 1972, e dimostra, sotto assunti ragionevoli, che il sistema elettorale perfetto è impossibile. Gli assunti sono quelli di universalità, sovranità del cittadino, non dittatorialità e altri ancora, tutti assai plausibili, e la dimostrazione è puramente matematica, insomma coerente con le premesse. Ci possiamo fidare dei sondaggi elettorali, il punto è che la matematica può aiutare a cercare soluzioni quando è ben definito l'intento che si vuole ottenere. Il pacchetto Bonde non ha certo risolto tutti i problemi della struttura della materia, magari lo avesse fatto, ma è stato utile nel proporre un approccio alla sua duplice natura, che si sapeva essere trattabile con i modelli dei punti materiali finché le dimensioni dell'oggetto di studio erano abbastanza grandi, e di rivelare l'aspetto ondulatorio quando le dimensioni erano invece così piccole da essere comparabili con la lunghezza d'onda del pacchetto. Soprattutto, la natura non cambia idea ogni 5 anni, come invece tende a fare una legge elettorale. Il principio di conservazione che governa la fluttuazione delle leggi elettorali è sempre quello del mantenimento del potere dalla parte che già lo detiene, e questo la rende estremamente variabile. E poi ci sono le situazioni speciali, le tempeste perfette, perché può accadere che una legge elettorale sia costruita immaginando che il corpo elettorale sia sostanzialmente diviso in due blocchi quasi della stessa forza, e voglia amplificare la differenza percentuale in termini di seggi, penalizzando la rappresentatività a favore della governabilità, ma fallendo nell'obiettivo se i blocchi delle coalizioni diventano tre anziché i due previsti. Può accadere che si decida di ridurre la rappresentatività nella maniera più diretta possibile, cioè riducendo sensibilmente il numero dei rappresentanti da eleggere. Può accadere di voler usare un criterio elettorale basato in tutto o in parte sul sistema maggioritario e introducendo soglie d'accesso in Parlamento. E in alcune particolari e sfortunate congiunture può accadere che tutte queste cose accadano simultaneamente. La legge elettorale attualmente in vigore in Italia è evidentemente inadeguata agli scopi che dovrebbe perseguire, non garantisce la governabilità, penalizza fortemente la rappresentatività e rende le operazioni di voto misteriose e quelle di spoglio complicate. Con ogni probabilità buona parte dell'elettorato non ha ben chiaro come e quante croci possa apporre su una scheda, come e se sia possibile scegliere un candidato. Spoiler, di fatto, non si può, con buona pace proprio del teorema di Arrow, che ha sviscerato le difficoltà nel calcolo delle preferenze, cosa si intenda per listino bloccato, e quasi certamente non si rende conto come una sua singola croce su una scheda riesca a esprimere allo stesso tempo un voto sia di natura maggioritaria che proporzionale. Certo, tutto questo non implica necessariamente che il risultato che uscirà dalle urne non sarà una buona fotografia della volontà della nazione, ma di certo non sono stati fatti troppi sforzi per evitare che una forte distorsione possa realizzarsi. Ed è curioso, in fondo, ogni volta che si mette mano a una legge elettorale ci si affanna per rispettare quanto afferma l'articolo 57 della Costituzione, che impone che il Senato della Repubblica sia eletto su base regionale. E questo affanno è cosa buona e giusta perché è sacrosanto che il dettato costituzionale sia rispettato. Però è strano che l'articolo 1, che proprio per la sua posizione dovrebbe essere inteso come particolarmente importante, pur nella sua brevità ripeta per due volte l'importanza centrale del popolo. La frase iniziale è imperativa. L'Italia è una repubblica democratica, e poco dopo ribadita in forma più esplicita. La sovranità appartiene al popolo. Sembra logico dedurre che, pur con tutte le inevitabili e indispensabili limitazioni pratiche, ridurre così al lumicino la possibilità del popolo di farsi rappresentare al meglio sia una sorta di laico peccato mortale.